Buongiorno a tutti, spero che la mia voce sia forte perché sono stato amabilmente redarguito per via del fatto che non parlo abbastanza a voce alta. Ho chiesto un supplemento di lavoro al gruppo perché vorrei cantare un canto prima di introdurre la meditazione di questa mattina. Il canto è il 692, intanto ci prepariamo. E come introduzione dico che ci sono dei momenti della nostra vita che hanno segnato proprio la nostra vita. E certamente uno dei momenti che ha segnato la nostra vita è il momento della nostra conversione, ma ci sono anche altri momenti importanti che noi abbiamo vissuto. E questa mattina la mia preghiera è che questo giorno possa essere un giorno che segni ancora la vita nostra, o per un momento di riconsacrazione al Signore se abbiamo perso questo punto di vista nella nostra vita, o per aprire proprio il nostro cuore al Signore questa mattina. Grazie per lo straordinario che avete fatto. Ho intitolato questa breve meditazione "Che occasione sprecata?" punto esclamativo. Vogliamo leggere in Marco al capitolo 5 i versetti da 1 a 20. E la mattina che segue, una notte piuttosto difficile per Gesù e per i discepoli che si sono trovati in mezzo alla tempesta sul lago. Gesù poi ha calmato la tempesta. E Marco scrive: giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo!» Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio del mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, dei tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui e tutti si meravigliavano. Abbiamo detto della notte abbastanza movimentata vissuta dai discepoli. Quando Gesù calma la tempesta si fanno questa domanda: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Gesù con i discepoli arriva dall'altra parte del lago di Galilea, in un territorio che adesso appartiene alla Giordania, a sud-est del lago di Galilea. E di lì a poco Gesù avrebbe dovuto calmare un'altra tempesta dopo quella che lo ha visto calmare le acque del lago. Ed è la tempesta di quell'uomo che era posseduto da molti demoni. Quell'uomo gli venne, dice Marco, subito incontro dai sepolcri. Viveva quell'uomo in mezzo alle caverne, fra le caverne usate per le sepolture dei morti. Nei sepolcri lui aveva la sua dimora, viveva là. In pratica viveva in mezzo alla morte. E questo è ciò che illustra bene anche la situazione degli uomini che sono prigionieri del diavolo. Morti viventi tra i morti. Quello anche che Gesù ha detto a quell'uomo che voleva seguirlo, se non dopo aver seppellito suo padre, disse Gesù: lascia i morti seppellire i loro morti. Si aggirava fra le caverne e i monti, nudo e facendosi del male con delle pietre. Niente e nessuno poteva fermarlo, ci avevano provato, ma tutto era stato inutile. Terrorizzava chiunque. Matteo, nel brano parallelo, aggiunge che nessuno poteva passare per quella via. E vorrei sottolineare come Satana aveva ridotto quell'uomo. Non era più un uomo normale. Non aveva più il controllo di se stesso. Era furioso, urlava, compiva atti di autolesionismo e aveva perso ogni senso del pudore. Era diventato un pericolo per i suoi concittadini che pure avevano tentato di renderlo inoffensivo in qualche modo, ma senza riuscirci. Non aveva riposo né giorno né notte. Oltre a tutto questo aveva perso anche la sua famiglia e ogni rapporto sociale. Ecco qual è la triste e tragica situazione di una persona che è sotto il potere del diavolo. Noi non sappiamo in quale modo questo fu reso possibile in quell'uomo, però conosciamo alcuni dei metodi che Satana usa perché questo avvenga. La prima cosa che fa è quella di tentare di prendere il controllo della mente degli uomini, perché controllando la mente controlla anche le sue azioni, perché le nostre azioni provengono da quello che decidiamo nella nostra mente. Molte persone, per esempio, si avvicinano con superficialità al mondo delle tenebre, sottovalutando la potenza del principe dei demoni. Così si comincia con delle cose che sembrano innocue. Partiamo anche dalla lettura dell'oroscopo, dalla lettura della mano, dalla lettura delle carte, per poi finire in qualcosa di più pericoloso ancora, in sedute spiritiche. E cosa dire anche di persone che, volendo rivedere i propri cari defunti perché non ne accettano la perdita, si affidano agli evocatori di spiriti. Il Signore condanna tutte queste pratiche. Ma il diavolo non si serve soltanto del mondo dell'occulto per tenere sotto controllo gli uomini. L'odio fra i popoli, che scatenano guerre, gli egoismi, che fanno sì che tanti non hanno il necessario per vivere, famiglie rovinate dall'infedeltà, barriere morali ormai abbattute. E lui ci prova anche con i credenti, mirando a togliere la pace e allontanarli da Dio. Un peccato non confessato, non abbandonato, ma perpetuato nel tempo può condurre ad una dipendenza difficile da controllare e che rende schiavi di quel peccato. Ricordiamo le parole di Gesù: In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Questo stesso concetto è ripreso dall'Apostolo Paolo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? E poi le alternative che mette davanti Paolo sono solo due: o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Anche Pietro sottolinea questo concetto nella sua seconda lettera. Uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Abbiamo alcuni esempi nella scrittura. Giuda, per esempio, permise a Satana di entrare in lui perché, nonostante fosse del gruppo dei dodici, non era sincero. Lui era un ladro, teneva la borsa e gli portava via qualche cosa, è scritto in Giovanni. Amava il denaro e continuò ad alimentare questo amore fino al punto di tradire Gesù per denaro. E anche Dema, un collaboratore di Paolo, che fino a quel tempo, fino a quando Paolo non è andato a Roma, era stato un buon collaboratore, quando era a Roma, dice Paolo, iniziò ad amare il presente secolo e lo abbandonò e se ne tornò a Tessalonica, che è la sua città. Cosa dire? Se la mente degli uomini non è controllata da Gesù e dal suo insegnamento, che poi è espresso in tutte le scritture, inevitabilmente, o per deliberato rifiuto, come vedremo più avanti, o per colpevole ignoranza, o per eccessiva fiducia nelle istituzioni religiose umane, essi sono sotto l'influenza malefica di Satana. L'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima epistola che tutto il mondo giace nel maligno. Giace, come quando viene detto che ci mettiamo su un giaciglio a riposare, dorme comodo, non sapendo neanche quello che è il destino che le attende se continua per quella strada. Satana conosce bene le debolezze dell'uomo e fa leva su quelle per esercitare il suo controllo, cosa che direi gli riesce abbastanza facilmente. L'insegnamento di Gesù sul perseverare nella preghiera e di vegliare per non cadere in tentazione, e anche l'insegnamento di Paolo di indossare la completa armatura di Dio, sono volti proprio a scongiurare questi pericoli e a rintuzzare ogni attacco del nemico. Al comando di Gesù di uscire da quell'uomo, la risposta che Gesù riceve è una risposta arrogante e allo stesso tempo sottomessa alla volontà di Gesù. La risposta che riceve Gesù: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Quell'uomo non conosceva personalmente Gesù, ma i demoni che lo controllavano sapevano bene chi era: il figlio del Dio Altissimo. È come se avessero detto: ma cosa vuoi? Perché ci comandi di uscire da quest'uomo? Matteo aggiunge: sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? Perché sanno che il loro destino è quello di essere confinati nello stagno di fuoco e di zolfo. Ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi, dice ancora la legione di demoni. Loro sanno della sconfitta finale. Loro non possono andare al di là di quanto Dio gli permetta. Sanno anche di avere poco tempo ancora a disposizione prima di essere confinati definitivamente all'inferno. Tornando al racconto, i demoni, non potendo nulla contro Gesù, lo pregano di essere mandati in un branco di porci. Si sottomettono quindi alla sua volontà. Ti prego, mandaci in un branco di porci, non tormentarci oltre. E questa verità a noi ci è di grande aiuto per il nostro combattimento spirituale, perché possiamo contare sempre sull'intervento del Signore, Lui che ha sconfitto già il diavolo e tutte le potenze che sono a Lui sottoposte. E con il permesso del Signore, la legione di demoni esce da quell'uomo e va nei porci che si precipitano in mare. L'uomo liberato torna nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e fisiche. La gente del posto, avvisata dai pastori dei maiali, andarono e videro quell'uomo che loro conoscevano molto bene e lo videro seduto, vestito e di buon senno. Non è detto nulla sulla reazione dei discepoli. Non era la prima volta che i discepoli avevano visto Gesù liberare un uomo posseduto da dei demoni. Dopo quella notte in cui i discepoli se l'erano vista brutta in mare, penso che quella fu una risposta alla domanda che si fecero: chi è mai quest'uomo? La loro comprensione della persona di Gesù e la loro fede aumentava mano a mano che Gesù operava camminando con loro. E questo messaggio è valido anche per noi oggi. La nostra comprensione di Gesù aumenta man mano che camminiamo con Lui e sperimentiamo la sua opera e la sua influenza nella nostra vita. A questo punto Marco riporta la reazione della gente del posto, inaspettata, per certi versi anche sorprendente, in senso negativo. Pregarono Gesù di andarsene perché impauriti. Una reazione del tutto opposta, per esempio, a quella dei samaritani, che per esempio alla testimonianza della donna incontrata da Gesù al pozzo, dopo aver ascoltato Gesù, gli chiesero di rimanere 2 giorni ancora nella città di Samaria. E il Signore si trattenne lì e portò molto frutto, perché molti si convertirono. Che occasione sprecata da quelle persone, dai gadareni. Perché chiesero a Gesù di allontanarsi dai loro confini? Perché non volevano avere nulla a che fare con Lui. La stessa arrogante affermazione dei demoni, anche se espressa con altre parole, oggi diremmo politicamente corretto: allontanati dai nostri confini. Che c'è fra noi e te? Eppure, da un punto di vista fisico, quegli uomini erano in pieno possesso delle loro facoltà mentali, ma scelsero di non avere nulla a che fare con Gesù. Anche oggi gli uomini, quando non vogliono che altri intervengano nei loro affari, nelle proprie scelte, e meno che meno quando si sentono giudicati nel proprio modo di pensare e di reagire, reagiscono proprio così. Che c'è fra me e te? Dalle nostre parti, nel sud, si dice: mica abbiamo mangiato qualche volta nello stesso piatto. Fatti gli affari tuoi, tu non hai nessun diritto di intrometterti e di giudicare quel che penso e quel che faccio. E se questo lo possiamo capire quando si tratta di rapporti interpersonali, è grave quando lo si fa nei confronti di Dio. Sono molte le persone che non vogliono avere nulla a che fare con Gesù e pensano di avere l'ultima parola, credendo di non dover mai avere nulla a che fare con Lui. Molte volte, quando siamo al banco, vero Fiorenzo, vero Sara, tante persone ci dicono: per carità, e Fiorenzo risponde: ma noi lo facevamo per carità. Facendo riferimento alla parabola del figo che non porta frutto, descritta in Luca al capitolo 13, che il padrone di quel terreno decide di tagliarlo, il vignaiuolo, che nella parabola rappresenta Gesù, intercede presso il padrone della vigna, Dio, e gli dice: lascialo ancora un anno, io lo lavorerò, lo curerò, e poi se non porta frutto taglialo pure. E facendo riferimento appunto a questa parabola, in uno dei suoi sermoni Spurgeon disse all'uditorio presente, Spurgeon era un predicatore dell'Ottocento, conosciamo bene, Quel giorno all'uditorio c'erano anche molti non credenti e lui disse queste cose. Ci sono due o tre questioni in cui tutti voi, volenti o nolenti, avete a che fare con Cristo. E la prima è questa. È grazie alla sua intercessione che voi siete vivi. Il vostro albero non dà frutti e il padrone ha detto taglialo. Ma allora perché è ancora in piedi? Perché il vignaiuolo ha detto lascialo ancora quest'anno. Ed è giusto che l'albero ingrato dica che c'è fra me e te quando gli deve la vita? La seconda cosa è che il messaggio dell'Evangelo che dà speranza di vita eterna ancora oggi risuona dopo tanti secoli ed echeggerà ancora fino a quando la porta della grazia non sarà chiusa. E anche questo ha a che fare fra te e Gesù, perché hai ancora oggi la possibilità di ascoltarlo e di rivederti. E infine c'è una terza cosa che vi riguarda. Nell'ultimo giorno, se non avete avuto nulla a che fare con Gesù il Salvatore, avrete a fare con Dio il Giudice. Oggi puoi scegliere di sfuggire a Gesù quale tuo Salvatore, ma questa fuga ti porterà a finire tra le braccia del Giudice. E aggiunge, citando Ebrei 10, è cosa spaventevole cadere nelle mani di Dio. Allora cosa significa avere a che fare con Lui? Significa confrontarsi con Lui, confrontare la propria vita con le sue parole e con la sua opera, con il suo insegnamento che mette a nudo tutta la pochezza e la peccaminosità dell'uomo. E questo per molti è scomodo. Parlavamo con una persona ieri, che è passata due volte. Mi diceva stamattina Fiorenza che forse è passata anche qualche altra volta, che frequenta quei circoli catecumenali. E lui voleva un nostro riferimento Facebook o WhatsApp per dialogare con noi sui social. Non voleva parlare direttamente, perché gli aprivamo la parola del Signore. Diceva, leggi qui. E parlando dei santi, lui diceva, i santi sono in cielo. E allora gli abbiamo aperto le scritture nel primo versetto degli Efesini, ai santi che sono in Efeso. E quindi abbiamo cominciato a mettere in discussione, no, io non mi voglio sentire, devo andare, non mi voglio sentire. Però rimaneva e in qualche modo sentiva. E quando sentiva delle cose scomode, no, devo andare. Si pensa che avere a che fare con Gesù significhi vivere una vita monotona, una vita triste, fatta di rinunce, senza divertimenti, di non poter condurre la propria vita come si vuole. Si pensa di rinunciare soprattutto alla propria libertà di soddisfare i propri desideri, le proprie voglie, che danno un senso di gioia e di appagamento momentaneo, è vero, ma è proprio perché momentaneo si è continuamente alla ricerca di altro. E queste persone che pensano così non sanno di quel che parlano, perché vivere avendo a che fare con Gesù significa essere realmente liberi. Liberi dalla necessità di lasciarsi andare ai propri istinti. Non c'è nulla di meglio invece che essere liberi dalla schiavitù del peccato. Non c'è niente di meglio che sapere di essere perdonati dei propri peccati. Il salmista dice: beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Non c'è niente di meglio di sapere di aver fatto pace con Dio, di avere una speranza eterna e di poter godere della vera felicità che è data da Dio come dono. Una volta ho messo su Google il decalogo della felicità. E così sono usciti fuori una serie, tante di quelle pagine, no? Dove ognuno scriveva il suo decalogo di come essere felici. Bene, basta andare ai primi 7 versetti del Sermone sul Monte, per sapere come essere felici. Perché la felicità è data come dono da Dio. I gadareni non vollero avere nulla a che fare con Gesù perché avevano subito la perdita di un notevole capitale. Noi non sappiamo se fossero ebrei o meno, ma se erano ebrei non potevano mangiare carne di maiale, eppure li allevavano per macellarli, venderli e mangiarli. E questa la legge lo proibiva. Preferirono salvaguardare i loro beni, ma non la loro anima. Davvero l'occasione è gettata via al vento. E questa è la soluzione dell'uomo che vuole essere padrone della propria vita. Non avere nulla a che fare con Gesù. Ricordate la moglie di Pilato il giorno del processo. Ho sofferto molto a causa di quest'uomo stanotte. Non avere nulla a che fare con quel giusto. E Pilato se ne lavò le mani. Oggi c'è chi si lava le mani e ci sono altri che si costruiscono un Gesù secondo le proprie convinzioni, come quella persona con cui abbiamo parlato ieri. Un Gesù che non deve interferire troppo e che si deve accontentare dell'offerta di qualche rito religioso. L'uomo guarito invece vuole avere a che fare con Gesù. Tanto che chiese di poterlo seguire, di stare con lui. Che bella cosa. Pregare Gesù di poter rimanere con lui, riconoscere in lui il proprio benefattore, non volersi allontanare da colui che l'aveva guarito. Signor Gesù, prima di tornare al cielo, ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni. Dobbiamo chiederci, la vogliamo questa presenza? O a volte ci sta un po' stretta? Quell'uomo ebbe un profondo senso di gratitudine che lo spinse a chiedergli di rimanere con lui. Gesù non glielo permise, però gli disse di testimoniare alla sua famiglia le grandi cose che il Signore, uso le sue parole, va dalla tua famiglia e racconta le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ci sono tre cose che vorrei sottolineare in queste parole di Gesù. Il Signore ha fatto grandi cose. Lui è l'Iddio delle grandi cose. Lui è l'Iddio dell'impossibile. Forse per abitudine alla lettura, perché abbiamo avuto conoscenza, abbiamo sentito parlare delle opere di Dio fin da piccoli, dei miracoli di Gesù, a volte succede che non diamo il giusto peso alle cose. Può farsi largo una sorta di assuefazione al miracolo, per sentito dire, assuefazione all'opera potente, tanto che questo non ci meraviglia più. Ma se proviamo a calarci in quel tempo, in quella situazione, e a metterci in mezzo a quella folla, credo che la nostra reazione sarebbe stata la stessa, quella di stupirci quantomeno, e forse anche di aver paura. Egli fa grandi cose, egli è il Signore con tutto ciò che implica questa parola, egli è il padrone di ogni cosa, egli non può essere messo in discussione. Non deve dare conto a nessuno dei suoi atti e neanche della sua volontà. Non dipende da nessuno e non è in obbligo con nessuno. Ogni suo atto è un'opera potente e noi nell'osservarle dovremmo essere sempre pieni di stupore. Ha fatto grandi cose nel creato, ha fatto grandi cose per l'uomo, in primis la salvezza, offerta gratuitamente in dono. Questa sì, è una grande opera. Chi poteva salvarci? La croce di Cristo è una grande opera. La sua vita perfetta offerta in sacrificio a Dio è una grande opera. Seconda cosa che voglio sottolineare è che il Signore ha fatto grandi cose per te. Nel mondo definiamo le imprese impossibili grandi imprese, ma prima o poi qualcuno le ripete e le supera, ogni record viene sempre migliorato. Ma ciò che Gesù ha fatto per noi è irripetibile e impossibile a chiunque altro. E ancora di più, Gesù precisa che ha fatto grandi cose per te. Si è occupato di te e di me in maniera personale. Quale Dio è così attento alle esigenze dell'uomo? Egli ha fatto una grande cosa quando è entrato, come dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei, quando è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, dove era la presenza di Dio, dove Dio si incontrava con l'uomo, che con il sommo sacerdote che portava il sangue della vittima all'interno del luogo santissimo. Gesù è entrato nel luogo santissimo con il proprio sangue e così ci ha acquistato una redenzione momentanea, eterna. Questa è la principale grande cosa che Dio, che Gesù ha fatto per noi uomini. Altre grandi cose sono riportate nella Scrittura, ma noi possiamo anche testimoniare personalmente delle grandi cose che il Signore fa nella vita di tutti i giorni, nella nostra esperienza quotidiana con Lui. Il Signore dice ancora una terza cosa: ha avuto pietà di te. La pietà è un sentimento che albergava e alberga ancora nel cuore di Gesù. È un sentimento che spinge ad aiutare gli afflitti, chi è nel bisogno. E noi esseri umani abbiamo un grande bisogno di essere perdonati e liberati dai nostri peccati. Gesù ha avuto pietà di me e questo non me lo devo mai dimenticare. Tornando al brano, ecco un uomo completamente trasformato dall'intervento di Gesù. Com'è diversa la descrizione dell'uomo guarito da quello dell'inizio del brano? Eppure è la stessa persona. Gesù opera guarigioni immediate e complete. Come dice Fares, mi avvio alla conclusione. Il nostro desiderio qual è? Vogliamo seguirlo ovunque vada? Ubbidiamo all'urgenza di testimoniare delle grandi cose che Dio ha fatte per noi e come ha avuto pietà di noi? Vogliamo avere sempre a che fare con Lui oppure manteniamo un privato in cui Lui non deve entrare? Non sprechiamo l'occasione. Se questo è il bisogno, se oggi c'è bisogno, se hai bisogno, se abbiamo bisogno di rivedere la nostra vita o alcuni aspetti della nostra vita di relazione con Gesù, non sprechiamo l'occasione. E anche chi ascolta questo messaggio, forse per la prima volta, forse lo risente, forse i figli di credenti che sono presenti, che ancora non hanno deciso per Gesù. Non sprecare l'occasione che Gesù ti offre oggi di fare grandi cose anche per te. Di avere pietà di te. Di fare una grande opera per te. Di operare per la tua salvezza, perdonando i tuoi peccati e assicurandoti la beata speranza, che è una certezza, di avere un posto nel cielo e non nello stagno di fuoco. Amen.